Della lirica, a cura di Rodolfo Celletti e Giorgio Gualerzi. Eugenio Giraldoni.
Tanti che presentiamo questa sera, il soprano Giuseppina Storchio e il baritono Eugenio Giraldoni, hanno in comune l'appartenenza allo stesso periodo, che va praticamente dal 1890 al 1920. Ed entrambi ebbero larga notorietà, in modo particolare Rosina Storchio. Ma noi cominciamo questa sera con Eugenio Giraldoni. Eugenio Giraldoni che nacque a Marsiglia il 20 maggio del 1871, era figlio d'arte, suo padre fu un celebre baritono, Leone Giraldoni, fra l'altro il primo Simon Boccanegra, un cantante molto apprezzato da Verdi. Giraldoni morì ad Helsinki il 23 giugno del 1924. Per la verità lui era avviato a studi di ingegneria, ma la passione per il canto prevalse e già nel 1891, ventenne, esordì al liceo di Barcellona nella Carmen, ma con scarso esito. Subito dopo passò a Lugano nel Barbiere di Siviglia e poi tra il 92 e il 96 fu in Russia, dove già il padre aveva colto molti successi e dove anche lui successivamente diventerà uno dei cantanti più apprezzati e più popolari. Ma la grande carriera di Giraldoni si può dire che cominci nel 1897 con il suo esordio al Costanzi di Roma nel Gioconda e Ballo in Maschera. L'anno dopo è al San Carlo, nei Vespri, Aida e Traviata e sempre nel 98 all'Opera di Buenos Aires, dove canta Guglielmo Tell, Pogliuto, Lucia e Aida. Quello che gli diede la grande notorietà a appena 29 anni fu l'essere chiamato da Puccini per la parte di Scarpia nella prima di Tosca al Costanzi di Roma, parte che poi riprese al Regio di Torino e alla Scala di Milano, dove peraltro non mi pare che abbia eccelso. E da allora Giraldoni entra stabilmente nei grandi teatri internazionali. Nel 1904-5 è al Metropolitan, nel 6-7 al Covent Garden e poi molta attività, si alterna l'attività fra l'Italia, l'Argentina, la penisola iberica, ma in modo particolare, come ho detto prima, la Russia, dove canta per molte stagioni, ottenendo veramente grandi successi. Tra l'altro nel suo repertorio figura un'opera tipicamente russa, Il demone di Rubinstein, di cui lui faceva una applauditissima creazione. Per il resto del suo repertorio possiamo dire che si è affermato, a parte la Tosca, il Cristoforo Colombo, l'Eugenio Onegin, l'Otello, la Gioconda, la Donazione di Faust, ovvero opere in cui oltre alle doti di cantante emergono le doti di attore, le doti di interprete. Aggiungerei anche un'altra opera di cui stasera faremo sentire poi un brano, l'Andrea Chenier. C'è un ricordo di Lauri Volpi, mi pare, che cantò con lui o lo ascoltò proprio sul finire della carriera e Giraldoni otteneva veramente un grande successo soprattutto nell'area del terzo atto, che cantava con grande nobiltà e senza esagerazioni di stampo veristico. Chiuse la carriera 2 anni prima della morte a Trieste nella parte del padre della Louise di Charpentier.
Io posso dire che indubbiamente fu tra gli interpreti più in vista del periodo 1898, diciamo 1920. Perché? Perché in quel periodo andava soprattutto la recitazione abbinata al canto.
Il canto.
Si dava un'enorme importanza alla recitazione. E lui era un notevolissimo attore, tra l'altro soccorso da un'ottima presenza, sì, come tu sai. Oltre a questo era anche un notevole cantante. Ho sempre sentito dire che la voce non era né molto bella né molto forte. Io la conosco soltanto attraverso i dischi che questa sera faremo ascoltare. A me non sembra affatto brutta, direi è una bella voce, con un'ottima tecnica,
certo,
con un fraseggio vario, notevole per eloquenza d'accento, per bellezza di dizione, per duttilità, perché lui usa spesso anche i piani, i pianissimi, e li usa con molta maestria. Però la cosa strana è questa. Un cantante così padrone della mezza voce, come è Giraldoni, e i dischi lo confermano, sbagliò, sembra, il personaggio di Scarpia alla prima esecuzione della Tosca. Cioè, ne fece una specie di tiranno da arena, violentissimo, drammaticissimo sempre, tremendo, mangiafuoco, quando invece si sa che Scarpia è mellifluo, elegante anche.
Infatti furono altri baritoni poi che gli presero
appunto
la parte.
E lui proprio ne fece quasi una specie di fiera, un uomo ferino. E questo anche allora non piacque. Dei critici intelligenti se ne accorsero subito. Per esempio, subito dopo di lui venne San Marco,
sì,
il quale fece invece uno Scarpia mellifluo, con toni chiari. E poi tu sai che abbiamo sempre avuto l'alternativa Scarpia violento e Scarpia mellifluo.
E come per esempio, Otello, o Iago.
Sì, è come Iago. Ecco, per esempio, Stabile faceva uno Scarpia mellifluo, anche Taddei. E siccome, come abbiamo già detto più volte, negli ultimi 20 anni sentir cantare un baritono a mezza voce come una mosca bianca, tu immaginati che in genere oggi nelle esecuzioni correnti, no, fanno Scarpia come compare Alfio.
Toni truanti.
Sì, toni truanti, ma soprattutto violenti.
Ma quello che trovavo, volevo dire prima, che contrasta, è questo, il fatto che lui abbia voluto dare questa interpretazione di Scarpia, contrasta con l'ascolto di questi dischi, dove vengono fuori dei tratti patetici. È un cantante patetico, insomma, un po' triste direi anche.
Sì, sì, molto triste. Lui non ha fatto mai parti di Brillanti, una sola volta ha provato a fare il Falstaff e pare che non sia riuscito. Comunque le sue grandi parti erano Eugenio Onegin,
ah, ci credo,
il Onegin. Demone, come tu hai già detto, il Cristoforo Colombo di Franchetti, l'Otello, la Gioconda, la Dannazione di Faust e possiamo anche aggiungere nel finale della carriera il Boris.
Sì.
E poi, altra cosa, l'Andrea Chenier.
Gérard fu infatti uno degli ultimi personaggi che Giraldoni interpretò prima di ritirarsi dalle scene.
E va bene, e adesso veniamo a Rosina Storchio. La Storchio nacque a Venezia nel 1872 e questo lo diciamo a rettifica di tutti i dizionari che la danno nativa a Mantova nel 1876.
E quindi capita bene perché quest'anno è il centenario della nascita.
Quest'anno è il centenario. Morì a Milano nel 1945. Aveva studiato al Conservatorio di Milano, ma sembra che fosse stata bocciata.
Però.
E lei uscì dal Conservatorio, come Mascagni e come Verdi. Debuttò nel 1892 al Teatro Dal Verme di Milano come Micaela e siccome aveva una voce molto piccola in quel periodo, gli toccarono molti teatri di provincia. Nel 93, nel 94, nel 95, praticamente cantò quasi un'opera sola, faceva Nedda nei Pagliacci. Poi, alla fine del 95, esordì alla Scala come Sofia nel Werther, che è una particina. Nel 96 faceva ancora Musetta di Bohème. Poi, nel 97, la prima grande rivelazione, dandosi a Venezia la prima della Bohème di Leon Cavallo, lei partecipò a questa prima rappresentazione come Mimì. Poi andò a Mosca, andò in Spagna, fu spessissimo a Barcellona, diciamo qui cominciò il suo grande momento, e si specializzò, cosa strana, nella Mignon, che allora veniva ancora fatta spesso da soprani. E cominciò anche a specializzarsi nella Manon di Massenet, che fu una delle sue più grandi interpretazioni. Tra il 1902 e il 1906 fu forse la regina della Scala.
Sì.
Tra l'altro ebbe grandi successi in Don Pasquale e Traviata e partecipò alla prima della Siberia di Giordano e anche alla infelice prima della Butterfly di Puccini. Fu coinvolta in un certo senso nel fiasco di questa prima rappresentazione, ma si rifece subito dopo a Buenos Aires, sempre come Chocho San, che diventò un'altra delle sue grandi parti. E poi allora ebbe una celebrità assoluta.
Internazionale.
Oltre che a Barcellona cominciò a cantare spessissimo a Madrid, poi tornò alla Scala nella Sonnambula nel 1910, nel 1916 ancora alla Scala, grandi successi in Bohème Manon, 1917 diciamo l'ultima perla della sua corona, cioè la Lodoletta di Mascagni in prima esecuzione al Costanzi di Roma. Cantò poi fino al 1923, chiudendo la carriera, credo, ma non ne sono sicuro, con una Butterfly fatta in quell'anno al Liceo di Barcellona. Aggiungo anche una cosa, fu anche attrice cinematografica, perché nel 1918 interpretò il film intitolato Come morì Butterfly.
Tu hai già parlato della voce piccola della Storchi. In effetti il volume di questa cantante era piuttosto modesto, aveva un colorito chiaro, di soprano lirico leggero, ma aveva, e questa è la sua grande caratteristica secondo me, e che ho colto, o almeno credo di aver colto attraverso l'ascolto dei dischi che mi hanno veramente molto ben impressionato, io non li avevo mai ascoltati, il timbro penetrante e aggiungasi poi un temperamento tutto particolare. Temperamento tutto particolare che l'ha portata praticamente ad affermarsi su tre direzioni, cioè innanzitutto le opere della giovane scuola. Lei è una delle cantanti sulla scia della Bellincioni e con la Carelli e la Ferrani che hanno veramente creato, per così dire, la base per poi le cantanti che verranno dopo.
Sì, senz'altro.
Siberia di Giordano, Bohème di Leoncavallo, Butterfly di Puccini, L'Odoletta di Mascagni, direi che sono già quattro pezzi importanti, vero, della collezione. Ma nello stesso tempo si era affermata nell'opera lyrique, ma non di Massenet. Tra l'altro, detto così per inciso, lei ha tenuto a battesimo Schipa alla Scala.
Nella Manon.
E Lauri Volpi al Costanzi di Roma.
Sì.
E poi si è affermata nell'opera giocosa. Cioè, evidentemente aveva un temperamento che la portava anche a brillare in quel repertorio cosiddetto, che tu hai già definito una volta l'Armoyan, no?
Sì.
Il Don Pasquale, il Fra Diavolo e, per un altro verso, patetica, in chiave patetica ottocentesca, la Sonnambula.
La sonnambula. Aggiungi però anche la Traviata, quindi ulteriore duttilità.
Certo. Ulteriore duttilità. Ora, per esempio, dai dischi della Sonnambula che trasmetteremo, si avverte la sua tendenza nettissima a porsi come contraltare dei soprani cosiddetti coloratura che allora furoreggiavano proprio in questo tipo di repertorio.
Sì, perché lei è molto più semplice, canta quello che è scritto e basta.
Tra l'altro con un ritmo piuttosto sostenuto, fra l'altro.
Sì, è piuttosto precisa, anche se si sente che non era una grandissima virtuosa, tutto sommato.
Indubbiamente.
Comunque io vorrei dire questo anche, pare che avesse una voce piccola ma con un timbro delicatissimo,
certo,
delizioso. E l'altra cosa che aveva, e lo sentiremo dai dischi di questa sera, pur avvertendo che sono dischi che non rendono bene, aveva anche la capacità di fare molti colori diversi. Nella Siberia, trasmetteremo due dischi a Siberia, ha un colore. Nella Sonnambula, trasmetteremo altri due brani, ha un altro colore. E poi c'è quel disco della...
Magnifico, della Bohème di Leoncavallo.
In cui imita una cantante, una divetta da Café Chantant con un perfetto stile.
Direi che c'è la combinazione dello spirito goliardico combinato con la frivolezza da soubrette, con una grazia spensierata e una vivida gaiezza che danno a questo disco, secondo me, lo pongono su un piano interpretativo di valore assoluto, veramente.
Sì. Aggiungiamo che era un'eccellente attrice, ovviamente.
Certo, per affermarsi
attrice
in tutto
cantante,
questo po' di
anche
repertorio.
Lei, come i Giraldoni.
Esatto, è una delle ragioni in fondo
dell'abbinamento.
Che abbiamo scoperto in fondo dell'abbinamento.